Buonasera amiche e amici di Podcast Verso il Draft, benvenuti alla puntata introduttiva del percorso che ci porterà al draft di Las Vegas del 23 e 25 aprile. Con questa puntata iniziamo il vero e proprio percorso di avvicinamento a quello che sarà il giorno del draft, che seguiremo, vi ricordo già da ora, con una diretta live la notte del primo giro, e inizieremo un percorso lungo circa due mesi in cui, come ogni anno, vi terremo compagnia facendo approfondimenti su giocatori, parlandovi di questi nuovi talenti che si apprestano ad arrivare in NFL. Come sempre, a farmi compagnia Andrea Ghezzi. Ciao Andrea, bentornato su Podcast Verso il Draft.
Ciao Gabri, felicissimo di essere tornato, il podcast è il migliore della storia. Quindi insomma si riparte seriamente, mancano circa due mesi al draft, abbiamo tante cose da raccontare e insomma poi questa sera ci sono solo io, si amplierà il numero di persone che sanno, come tu pensa, io non conosco, non so niente, non sono preparato.
Non è vero, non è vero, sappiamo benissimo che invece ne sai tantissimo anche tu. Allora, iniziamo subito. Ieri è partita la strada verso il draft su Adult Magazine, il nostro progetto che ha ormai 7 anni, in cui analizziamo tutti i vari giocatori con delle schede ad hoc per ognuno, in cui diciamo pro e contro, dove potrebbero finire il loro round di uscita. E oggi iniziamo a parlare un pochino di questo draft in senso generale. Dico due cose, poi lascio campo libero a te, ad Andrea. Secondo me si tratta di un draft con abbastanza talento, in cui sicuramente ci sono dei quarterback che catalizzeranno l'attenzione, come sempre quando abbiamo tanti QB interessanti, giusto per fare dei nomi: Tagovailoa, Joe Burrow, Justin Herbert, Jordan Love. Abbiamo poi una bella classe di wide receiver con tanti nomi interessanti, e un notevole numero di offensive tackle, offensive guard, tanti giocatori per le squadre che avranno bisogno di uomini di linea, e forse qualcosina meno dal punto di vista difensivo, degli elite player che forse mancavano l'anno scorso. Penso a Chase Young, penso a Jeff Okuda, penso a Isaiah Simmons, e poi tanti giocatori che forse dobbiamo ancora scoprire bene, andare un pochino ad analizzare, capire quali possono essere i loro pro e contro. Andre, dici un po' tu cosa ne pensi di questa draft class 2020.
Faccio una premessa: come tutti gli anni, quando ci troviamo in questo periodo a fine febbraio, inizio marzo, iniziamo a chiacchierare del draft, il lavoro che faccio è quello di andare a recuperare i mock draft dei principali siti americani e cercare di mettere in ordine nomi e ruoli che compaiono. Come sapete, noi principalmente all'interno di questo podcast parliamo del primo giro, quindi dei primi 32 giocatori scelti. Ora, oggi è il 26 di febbraio. Al 26 di febbraio, prendendo 4 mock draft tra i siti principali, che sono quelli di NFL, Bleacher Report, CBS, NBC, ho già una lista di 45 nomi che potrebbero essere chiamati al primo round. Capite che i giocatori chiamati sono 32 e quindi ne abbiamo già un po' in eccesso. Come sono divisi? Allora, di questi 45, 21 giocatori sono giocatori d'attacco, 5 quarterback, 2 running back, 8 tra wide receiver e tight end. E secondo me poi, Gabri, durante questi mesi sui wide receiver bisognerà fare un bel discorso, perché mai come quest'anno la classe è particolarmente interessante. E 6 uomini di linea offensiva, che tendenzialmente sappiamo cresceranno in numero, perché è così, si parte sempre un po' in sordina con gli uomini di linea offensiva, poi man mano ci si avvicina al draft e man mano i nomi tendono ad aumentare. In difesa abbiamo chiuso quelli di questi 45 giocatori che io sostanzialmente ho estrapolato da questi 4 mock draft, ce ne sono 24, divisi tra 11 tra defensive end e defensive tackle, quindi uomini di linea difensiva, 3 tra linebacker e outside linebacker, 8 cornerback e 2 safety. Quindi sostanzialmente possiamo dire che per quanto in questo momento, se mi facessi la domanda, è un draft più sbilanciato sull'attacco, sulla difesa, ti dovrei dire che grosso modo siamo in parità, abbiamo 21 giocatori d'attacco su 45 e 24 giocatori di difesa su 45. Se poi andiamo, perché ho provato a fare anche questo ragionamento, ho cercato di ridurre un po' questo numero, perché chiaramente non sono 45 giocatori che verranno chiamati al primo giro. Se cerchiamo se andiamo a vedere quali sono i giocatori che compaiono in entrambi, in tutti e quattro i mock draft, quindi tutti e quattro quelli che ho preso io, che ho attenzionato io, scopriamo che ci sono esattamente 10 giocatori offensivi e 10 giocatori difensivi, quindi ci sono 10 nomi che sono ricorrenti in tutti e quattro i mock draft, 10 per la difesa e 10 per l'attacco, si dividono tra 3 quarterback, 3 wide receiver e 4 uomini offensivi per l'attacco, 5 defensive end, vale, defensive tackle, 2 linebacker, 3 cornerback e safety per quanto riguarda difesa. Ho provato a estrapolare un numero ulteriore per avvicinarmi ai 32, okay, che sono poi i giocatori che vengono realmente chiamati, e quindi cosa ho detto? Vediamo quali sono i giocatori che compaiono almeno in 3 dei 4 mock draft. Ne aggiungiamo 5 all'attacco, ai 10 che ho detto prima, quindi diventano 15. Si aggiunge un quarterback, un linebacker, 3 wide receiver, e si aggiungono invece solo 2 in difesa, un linebacker e un cornerback. Quindi in totale, oggi, stando a quelli che sono i pareri degli esperti americani, ripeto, ne ho preso 4 mock draft, ne avrei potuto prendere 40, probabilmente fossi 45 nomi, ne avrei tirato fuori una sessantina. Ci sono circa 26-27 giocatori che grosso modo sono quelli che attualmente si pensa più facilmente andranno al primo giro, e sono divisi tra 15 offensivi e 12 difensivi, più poi ci sono 4-5 slot liberi che insomma variano abbastanza. Cosa mi interessa di questi numeri per arrivare a dire cosa? Draft molto equilibrato, c'è tanto talento sia in attacco che in difesa. Mi ha fatto però più impressione di tutto, quindi detto siamo ancora molto lontani dall'inizio del draft, è questa: ci sono 4 giocatori che già oggi sappiamo con praticamente certezza matematica dove andranno a finire, e quindi così iniziamo a fare anche dei nomi. Joe Burrow, in tutti i mock draft che ho guardato, oltre i 4 che ho attenzionato io, numero 1 Cincinnati Bengals, sembra essere la numero 1 più scontata della storia. Questa cosa la ripetiamo tutti gli anni, la ripeto anche per questo 2020. Alla 5, nel 99% dei mock draft, Tua Tagovailoa è dato ai Miami Dolphins, e alla 6 Justin Herbert ai Los Angeles Chargers. Questi sono i 3 giocatori offensivi di cui sostanzialmente oggi tutti gli esperti sono concordi nel dire che finiranno quelle squadre a quelle posizioni. Per la difesa abbiamo Chase Young, invece alla numero 2 viene dato da chiunque a Washington, posto che dal mio punto di vista Chase Young è il giocatore più pound per pound più forte del draft. Cioè, se dovessimo prendere in considerazione il talento puro senza considerare il ruolo, probabilmente Chase Young meriterebbe la numero 1. Sappiamo poi che molto spesso, soprattutto negli ultimi anni, i quarterback hanno sempre un po' di precedenza rispetto ad altri ruoli, e quindi al 99,9% Joe Burrow andrà con la 1, ma Chase Young non dovrebbe scendere sotto la 2. Cito altri 2 giocatori, uno l'hai già nominato prima, che è Jeff Okuda, che è il cornerback di Ohio State, che viene dato grosso modo tra la 3 e la 11, quindi dai Lions fino ai Jets, e poi viene messo un po' dappertutto. E l'altro giocatore, secondo me, gli altri 2 giocatori difensivi, così almeno pareggiamo i numeri, che dovrebbero andare, che si più o meno si pensa
di conoscere il loro destino, anche se poi siamo ancora lontani, non mi stancherò mai di ripetere questa cosa, dal giorno del draft, sono Isaiah Simmons, l'outside linebacker barra safety, un giocatore ibrido da Clemson, anche lui non dovrebbe andare sotto la 12, che è la chiamata dei Raiders, ma viene dato alla 3 a Detroit, viene dato alla 4 ai Giants, viene dato ad Arizona, insomma comunque dovrebbe essere una top 10 pick. E l'ultimo giocatore difensivo che cito, di cui comunque si ha abbastanza certezza, cioè nel senso che si sa che non uscirà dalle prime 10 posizioni, dovrebbe essere Derrick Brown, il defensive tackle da Auburn, interessa molto Jacksonville, interessa interessa molto Carolina, occhio a Detroit che con la 3 potrebbe pensare di investire la propria pick su questo giocatore, anche perché, come sapete, l'allenatore dei Lions è un allenatore difensivo, è un giocatore come Derrick Brown, defensive tackle, che può veramente distruggere la linea offensiva avversaria, potrebbe essere il giocatore giusto da inserire nei Detroit Lions.
Disamina, oserei dire, perfetta, che ci ha introdotto alla grande quello che è il draft 2020. Quindi un draft, secondo la tua opinione, molto bilanciato tra attacco e difesa, fondamentalmente. In cui quindi non c'è, almeno per il momento, ricordiamo che in settimana, proprio in questi giorni, inizierà la Combine, dove non c'è per ora questa grossa differenza di talento generale. Poi dopo, nei prossimi mesi avremo sicuramente modo di saperne di più. Sono sostanzialmente d'accordo con te, ovvero i giocatori che hai citato come sicuri di quelle posizioni li ho visti anch'io e penso che attualmente la situazione sia poco diversa, ovvero questi sono quei giocatori che verranno chiamati, che dal nostro punto di vista forse rende un pochino il draft noiosetto. Noi ci piace quando c'è tanto da parlare, c'è tanto da dire, questo potrebbe finire qui, questo potrebbe finire lì, però sostanzialmente secondo me adesso siamo veramente all'inizio, quindi più andremo avanti nei mesi più magari qualcosa cambierà. Sappiamo benissimo che ci sono dei giocatori che scalano rapidamente posizioni. I nomi che hai fatto tu sono quelli dei top player, fondamentalmente, quindi
sì, diciamo, sono stato nella top 10 per ora, non sono andato oltre quelli che dovrebbero essere i primi 10 giocatori chiamati.
Esattamente, però cioè, comunque è importante far conoscere ai nostri ascoltatori quelli che sono poi i nomi di cui parleremo più spesso. Quello che io ho notato, se vogliamo vedere qualche punto di debolezza magari in questa classe, è sicuramente un reparto tight end molto 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 scarso. Veniamo invece da un paio di draft in cui avevamo 2-3 tight end super interessanti, mentre quest'anno facciamo veramente fatica a trovarne uno che possa avere i crismi per essere una prima cioè un primo round assoluto. L'unico che sta un po' davanti agli altri è Cole Kmet da Notre Dame. È una posizione
è l'unico tight end che anch'io nei miei 45 nomi, e tra l'altro l'ho trovato solo in un mock alla 23 New England, ma perché se devi dare un tight end a qualcuno in questo momento te lo dai ai Patriots, per definire.
Esattamente. E anche la posizione di running back, a parte D'Andre Swift da Georgia, non mi sembra essere molto controllata, quantomeno ci sono tanti nomi ma pochi forse che entrano in ottica primo round. Tu cosa ne dici?
Guarda, ti do delle tendenze. Sono d'accordo su quello che hai detto sui running back. Io aggiungerei un solo nome, che è J.K. Dobbins, running back da Ohio State. Soprattutto vado a memoria CBS, che ha fatto fare mock draft, credo, a qualunque della propria redazione. Insomma, J.K. Dobbins da qualche parte compariva, soprattutto all'ultima posizione, quella di Kansas City, che potrebbe aver bisogno di investire sul running back. Ci sono tanti altri need per Kansas City, soprattutto secondo me difensivi, però ecco che J.K. Dobbins potrebbe essere uno di quei giocatori che man mano ci si avvicina al draft potrebbe insomma diventare sempre più interessante, e chissà che qualche squadra, soprattutto alla fine del primo giro, non possa essere interessata magari a prendersi quello che comunque è un talento che nell'ultimo anno è definitivamente esploso. Giocatore meraviglioso, l'ultima stagione con Iowa State però è stata qualcosa di impressionante. Secondo me questa, Gabri, se ci ricordiamo anche il draft dell'anno scorso, è una tendenza. L'anno scorso solo Jacobs finì al primo round come running back, e anche allora avevamo praticamente solo lui come nome papabile per il primo round. Quello che secondo me è interessante sottolineare è la quantità, e lo dicevamo prima, la quantità di wide receiver che potrebbero andare al primo giro. Ce ne sono tre che sono CeeDee Lamb, Jerry Jeudy e Henry Ruggs, che sono praticamente sicuri di finire al primo giro. Ripeto, mi sto basando su quello che per ora sono le impressioni dall'altra parte dell'oceano, quindi non è necessariamente quello che penso io, però insomma stiamo parlando in quei tre nomi che ho fatto, sono tre giocatori che potrebbero tranquillamente meritare il primo giro. Non è così scontato, perché abbiamo visto che nel corso degli anni si è iniziato a scegliere i wide receiver un po' più tardi all'interno del draft, perché scottati da chiamate molto alte degli anni precedenti. Quest'anno però la classe sembra essere veramente, veramente profonda. Ci sono tanti cornerback, ci sono molti cornerback che vengono dati al primo giro. So che una scheda uscirà a breve, quindi lo cito. CJ Anderson di Florida, per esempio, è un nome, l'altro l'abbiamo già fatto, è Jeff Okudah di Ohio State. Però anche qui poi ci sono tanti nomi, ma c'è poca chiarezza su quello che può essere il loro destino, parlando di primo giro, non il loro destino per essere scelti. Insomma, sono i running back che pian piano vi presenteremo, verranno tutti scelti, il problema è capire chi verrà scelto al primo giro. Sai cosa manca anche secondo me invece? Perché abbiamo parlato di chi c'è, tanti wide receiver, tanti cornerback, bisogna appunto, ripeto, capire chi li vorrà scegliere, perché poi sappiamo è anche una questione di need. Le safety, ci sono solo due safety. In 45 nomi che ho estrapolato, ho trovato solo due safety, e mentre su Grant Delpit, la safety di LSU, c'è abbastanza garanzia che vada al primo giro, c'è chi lo vede a metà del primo giro, c'è chi lo vede in fondo, però insomma dovrebbe essere un giocatore che quasi sicuramente andrà al primo giro. Xavier McKinney, la safety di Alabama, viene data o anche molto alto, cioè, tipo, non so, ti faccio un esempio, la 17 con Dallas, la 23 con New England, quindi diciamo primo giro sicuro, e addirittura invece ci sono dei mock draft che non lo vedono all'interno del primo round. La situazione è un po' questa, però Gabri, tu me lo insegni, è un po' tutto in divenire, perché è così, perché c'è il combine, perché ci saranno i workout, perché comunque le indiscrezioni che ci sono adesso non necessariamente corrisponderanno a quelle che alle informazioni che avremo fra un mese e mezzo. Ti ricordi l'anno scorso di Kay Metcalf, ti ricordi l'anno scorso la diatriba che abbiamo fatto mille volte sui tight end, a proposito di tight end che li citavi prima, vanno al primo giro, no? Figurati se vengono selezionati due tight end al primo giro, e invece poi a conti fatti abbiamo avuto veramente due tight end al primo giro, cosa abbastanza rara, soprattutto per il tipo di ruolo. Chiudo questa panoramica, abbiamo buttato lì un po' di nomi. Hai parlato di quarterback tu all'inizio, Joe Burrow, Tua Tagovailoa, Justin Herbert, questi credo siano i nomi sicuri. Mi fa molto sorridere Jordan Love, perché viene dato praticamente da tutti, se lo danno al primo giro, questa è la bella premessa, se lo danno al primo giro, lo danno a Tampa Bay, che sarebbe abbastanza paradossale, cioè ti cacci con un quarterback folle per prendertene uno altrettanto folle. Il nome, secondo me, è il quinto quarterback che potrebbe rientrare al primo giro, anche se non è esattamente entusiasmato nella sua ultima stagione da transfer da Washington, è quello di Jacob Eason. Qualcuno l'ha a fine primo giro, secondo me è un po' una storia alla Mason Rudolph, lo troveremo in tanti mock, tardo primo giro e poi magari va al terzo, al giorno del draft, non viene scelto prima del terzo, però è un giocatore che era comunque un 5 stelle, è uscito dalla high school, titolare a Georgia, poi vabbè è arrivato Jack Fromm, lui quindi si era chiesto il transfer, è andato a Washington, la stagione con Washington è andata benissimo, però ecco, questo per esempio Jacob Eason è uno di quei giocatori per cui combine, i vari workout saranno fondamentali per capire se può essere una chiamata da primo round o se invece poi finirà nei giri successivi. Sicuramente io credo venga scelto non più tardi del quarto giro, però ecco, cioè c'è ancora parecchio, c'è un delta abbastanza grosso che è ancora difficile da individuare per questo giocatore. Direi che poi per il resto, insomma, più o meno ho già fatto 2000 nomi che non volevo fare. Questa è un po' la situazione, abbiamo toccato quasi tutti i ruoli, c'è tanta abbondanza anche se vuoi nel discorso linea difensiva, sì. Tanti edge rusher, quindi un defensive end vero e proprio, listato come defensive end. Poi voi sapete che la differenza tra edge rusher e defensive end dipende dal tipo di difesa che viene giocata, dal tipo di difesa che questi ragazzi hanno giocato al college, da quella che è la proiezione che gli scout hanno per loro in NFL. Però insomma c'è abbastanza materiale in linea difensiva. Abbiamo detto Chase Young in assoluto, secondo me è il giocatore più forte. Volevo ritornare su una cosa, la voglio dire oggi perché così nel caso mi prenderò i meriti, ma tanto non l'ho mica detta io, l'ho letta da mille parti, ma la penso. Isaiah Simmons, occhio, perché è un giocatore iper versatile, outside linebacker barra safety, quindi giocatore ibrido che tanto piace ai defensive coordinator attuali della NFL. Potrebbe essere, esagero, un Derwin James del draft 2020, cioè uno di quei giocatori che non mettiamo in top 10, ok, che verranno scelti a metà primo giro, non credo si vada oltre la metà del primo giro, c'è qualcuno che lo mette altissimo, io ecco magari sull'altissimo avrei qualche dubbio, ma che poi potrebbero avere un impatto immediato in NFL. Lo ripeto per la terza volta, Jeff Okuda, qualcuno dice che è il nuovo Jalen Ramsey, a me come hype ricorda un po' il Denzel Ward scelto dai Browns. Sì, qualche draft fa, potrebbe essere un... Tu dici sempre che cornerback sono gemme, che se insomma se ne vale la pena bisogna sceglierne anche molto alte. Ecco, lui potrebbe essere quel tipo di giocatore. C'è un giocatore che normalmente ci aspetteremo venga scelto verso la 9, la 10, la 12, la 13. Qualche squadra delle primissime, prime 3, prime 4, potrebbe decidere di puntare forte se vede in quel tipo di giocatore uno shutdown cornerback, cioè un cornerback che ti cambia completamente la secondaria.
Hai ragione, sono 7 anni che faccio la strada verso il draft e questo è il primo anno che io mi ricordi che un cornerback già adesso, cioè all'inizio del processo, viene dato in tantissimi mock draft alla 3. Cioè, mi ricordo che quando Ward venne scelto dai Browns fu una sorpresa, ci stupimo, wow, bro, Ward alla 4, e invece poi sostanzialmente suo l'aveva fatto. Qui che Okuda venga dato già alla 3 e comunque nelle varie big board sia uno dei primi 5 è abbastanza impressionante, sarà sicuramente un giocatore da tenere d'occhio e qui forse la differenza con gli altri cornerback è abbastanza grande. Poi come hai detto tu ci sono dei ruoli molto profondi, anche a me piace molto Isaiah Simmons è un giocatore secondo me perfetto per la NFL moderna e per i defensive coordinator di oggi che amano questi giocatori versatili, capaci di giocare sia come linebacker sia come safety, sia poterli muovere un po' dove vogliono nello scacchiere difensivo. E poi ci sono comunque tanti quarterback di cui avremo modo di parlare, sappiamo che quando ci sono i quarterback il discorso si fa sempre lungo, sono giocatori che chiaramente piacciono, ai tifosi piacciono e quindi si va spesso ad analizzarli. Però io credo che la classe veramente, che il reparto che veramente ruberà la scena a Las Vegas sarà quello dei wide receiver. È un po' di anni che non abbiamo una classe di wide receiver così veramente ricca di talento, così quasi da andarci sul sicuro. Come hai detto tu, ci sono delle squadre che sono rimaste scottate, quindi i wide receiver negli ultimi 2 anni hanno un pochino perso posizioni, però quest'anno secondo me ci sono dei ragazzi veramente in grado di poter guidare un attacco da quel punto di vista con i loro touchdown e con le loro yard. È raro trovarlo, però sarà un draft, ecco, probabilmente molto bello per i tifosi, perché giustamente è quel draft in cui ci sono gli skill player, quindi giocatori che piacciono, dei buoni cornerback, dei buoni edge rusher e comunque anche tanti offensive e defensive tackle che sappiamo non faranno magari la gioia dei tifosi, però in realtà sono degli ottimi investimenti.
Sì, è vero, assolutamente. No, sul discorso wide receiver sicuramente poi avremo modo di tornare. Io ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wide receiver papabili per il primo giro e tanto per farvi capire la profondità, un Justin Jefferson, cioè giocatore spettacolare, in uscita dall'SU rischia di non andare al primo giro perché c'è talmente tanto talento in quel reparto che potrebbe veramente non essere un giocatore che va magari subito all'inizio del secondo giro. Poi ricordiamocelo, lo ripetiamo mille volte, lo ripeteremo mille volte, dipende poi molto dai need delle squadre, perché chiaramente se ci sono squadre che più o meno sono a posto, possono spendere una prima scelta al primo round per andare su un wide receiver di un certo tipo perché gli cambia il volto dell'attacco. Ti faccio un esempio, faccio un nome all'interno di questo draft: Buffalo Bills. Buffalo Bills potrebbero essere arrivati al punto, scelgono la 22, potrebbero essere in quella posizione del draft, potrebbero dire ok, la difesa è a posto, l'attacco più o meno c'è, i running back che ci svoltano, a parte che hanno preso Devin Singletary l'anno scorso che ha fatto bene, quindi non credo vogliono investire in posizione, però running back non ci interessa, puntelliamo il reparto wide receiver, che è quello forse dove siamo più deboli, perché quest'anno c'è talmente tanto talento che probabilmente se peschiamo bene nel primo giro, peschiamo quello giusto, ci svolta l'attacco, diamo finalmente un'arma importante a Josh Allen. A me è un giocatore che piace molto, stando sui wide receiver quali magari non meno conosciuti, perché sto facendo un nome che probabilmente tutti conoscerete, ma ecco, che preso un po' più sotto traccia rispetto ad altri, è Laviska Shenault, il wide receiver di Colorado, che viene dato verso il fine primo giro. Qualcuno lo vede a New Orleans, qualcuno lo vede a Green Bay. Green Bay secondo me ci starebbe proprio bene. Ecco, secondo me lui è un giocatore, è un po' la Kim Butler dell'anno scorso, che non è finito benissimo. L'avevo dipinto come il Megatron dell'Iowa, è andato poi al terzo, al quarto giro, non ricordo neanche più. Ecco, secondo me Laviska Shenault è uno di quei giocatori che in NFL potrebbero fare bene e potrebbero andare tardo primo giro, potrebbe essere una bella presa.
Ce ne sono effettivamente, sì, Laviska Shenault è un giocatore che piace molto anche a me. Sarà interessante questo processo di avvicinamento al draft, perché avremo tanto da parlare, tanti giocatori che possono scalare le posizioni. Poi è anche un draft che ha delle squadre che sceglieranno ben più di una volta. Mi vengono in mente i Dolphins, che hanno tre scelte, hanno la 26, partiamo dal fondo, hanno la 26, la 18 e la 5. Sì. Quindi sono una squadra che potrebbe fare faville anche come movimenti, non dimentichiamoci che giustamente si possono muovere. Ci sono i Riders che ne hanno due, la 12 e la 19, e se non sbaglio forse ci sono i Seahawks che ne hanno un paio anche, se non ricordo male.
Seahawks sicuramente la 27, sto andando a memoria, adesso sto controllando, hanno la 20,
cazzo, ho detto una cavolata, non è vero, sono la 27.
27, sì. No, forse ne ha due Jacksonville, che ha la 20 e la 9.
Ecco, bravo.
Jacksonville. La 20 e la 9. Sì, Jacksonville ha la 20 e la 9.
Tre squadre che hanno tre scelte, cioè hanno più di due scelte, dalle due alle tre scelte. Questo sappiamo benissimo essere un trend.
Ti rubo il lavoro. Secondo te, ti faccio io una domanda. Secondo te, se lo dovessi dire oggi, che non è tanto valore zero quello che stiamo dicendo oggi, secondo te quale potrebbe essere la squadra più interessata a salire? Cioè, tu ti sei già fatto un'idea di quale potrebbe essere un team che vuole a tutti i costi fare trade up, o al contrario ti sei già fatto un'idea su un team che dice no, ok, scendo? Per esempio all'inizio, un po' di tempo fa, per lo scotto del disturbo, si parlava che avrebbe magari non convintissima di prendere Joe Burrow, poteva decidere di fare trade down, lasciare lì la prima scelta e pigliarsi due scelte nel primo giro, eccetera. Cioè, tu ti sei già fatto l'idea di una squadra che potrebbe fare o trade up o trade down?
Ma secondo me ci sarà tanto movimento da parte dei Dolphins, che con tutte le pick che hanno accumulato non solo in questo draft ma anche negli altri, mi sembrerebbe strano rimangano fermi a non muovere la board in qualche modo. Una squadra ancora oggi non l'ho identificata, perché come abbiamo detto prima ci sono le prime posizioni che al momento sembrano un po' troppo ferme, nel senso che sembra quasi tutto già deciso a febbraio ed è un po' strano. Qualcuno che proverà a fare qualche colpo, mi vengono in mente i Ravens, che ci hanno abituato nell'ultimo anno, cioè l'anno scorso con De Costa, nuovo general manager, a muoversi parecchio. Un'altra squadra che secondo me sempre, se trova il giocatore giusto, non ha problemi a muoversi, sono i New Orleans Saints, che scelgono la 24, i Ravens scelgono alla 28, e queste potrebbero essere due squadre intenzionate a salire in avanti. Adesso non so ancora dirti per che tipo di giocatore, certo. Potrebbe essere un wide receiver, potrebbe essere un cornerback, cioè questo tipo magari di elemento, però sono due squadre che hanno dimostrato nel corso degli anni di essere anche aggressive, di non aver paura a scambiare pick, mentre dall'altro canto i Dolphins potrebbero essere una squadra che, visto anche i prossimi draft dove è ben coperta, potrebbe decidere di accumulare, potrebbe decidere di tornare un pochino indietro. Ricordiamoci che comunque c'è sempre di mezzo la free agency che può cambiare un sacco di carte in tavola, però ecco, ad oggi vedo queste squadre qui in grado in qualche modo di poter influenzare la board, anche i Riders che comunque ne hanno due, loro vengono anche loro da un po' di anni di accumulo, magari non è detto che ne potrebbero scambiare una in free agency per qualche giocatore che a loro piace parecchio. Sappiamo poi che i Raiders, spostandosi a Las Vegas, avranno bisogno anche di giocatori un po' che vendano i biglietti, quindi saranno secondo me molto attenti a prendere un giocatore giusto, non solo per il sistema di gioco ma anche per la città in cui si ritrovano.
Sì, sono abbastanza d'accordo sui Raiders, cioè, secondo me i Raiders proveranno, bisogna capire che cosa vogliono scegliere, però per esempio io in un mock ho trovato che i Raiders potevano essere interessati con la 12 a scegliere Jordan Love. Ora, io mi immagino che se i Raiders veramente hanno in mente di scegliere un quarterback, forse non aspettano la 12 Jordan Love, a meno che pensano sia il giocatore giusto, ma magari provano a salire. Un'altra squadra che potrebbe, a cui viene assegnato Justin Herbert in tutte le salse, e mi riferisco ai Chargers, ma che potrebbe voler magari invece salire per provare a prendere Tua Tagovailoa e proprio shipparlo ai Dolphins, potrebbero appunto essere i Chargers, che se poi per fare trade up devi trovare qualcuno con cui farla, che vuol fare trade down. Però ecco, ti faccio un esempio: Detroit, che sceglie la 3, potrebbe dire vabbè, ma intanto io il giocatore che voglio scegliere, il Okuda di turno, piuttosto che ne so, l'Isaiah Simmons, lo trovo alla 3 quanto lo trovo alla 5, alla 6 o alla 7, e quindi non mi interessa, magari recupero qualche pick nei giri successivi per farti salire a te di un paio di posizioni, così tu riesci a shippare il giocatore che vuoi prendere. E quindi secondo me ci potrebbe essere, tolto che la 1 non si muove, cioè quindi Cincinnati, Joe Burrow, punto. Io credo che bisogna capire come matchano i need delle squadre con le prestazioni nelle combine e nei vari workout dei giocatori. Mi spiego: Tua Tagovailoa sta bene? Se sì, io non sono così sicuro che Miami se ne starà tranquilla alla 5 ad aspettare che arrivi, perché potrebbe essere scavalcata molto velocemente, perché se Tagovailoa sta bene, dal mio punto di vista è il più forte quarterback che c'è all'interno di questo draft, anche più forte di Joe Burrow. Quindi detto che Cincinnati sceglie Joe Burrow perché è il localiero, ragazzo dell'Ohio, che tornerebbe a giocare in Ohio, lui era Ohio State, poi si è trasferito, è stato transfer a LSU, posso che, secondo me, Cincinnati ha già deciso quello che vuol fare ed è inamovibile. Su Tua Tagovailoa, perché i Chargers non ci potrebbero provare se sta bene? Perché devono aspettare Justin Herbert? Pensano che Justin Herbert sia necessariamente un giocatore migliore di Tagovailoa? Io non lo so. Justin Herbert se ne faceva un gran parlare l'anno scorso, l'ultima stagione con Oregon non è stata spettacolare. A tenere ferme le carte, è ovvio che alla 6 i Chargers scelgono Justin Herbert, perché è il terzo quarterback di questo draft, loro hanno bisogno di un quarterback perché Philip Rivers è stato lasciato andare via, e quindi è lui che è normale dire in questo momento che i Chargers prenderebbero Justin Herbert. Però sai, sta con la Valoa, sta bene, e magari loro riescono a imbastire un discorso con... ho fatto l'esempio di Detroit, ma ci sono anche i Giants alla 4 che potrebbero essere interessati a scegliere, perché dovrebbero andare su un uomo di linea che tutto sommato sceglierò la 4 o la 6, gli fa zero differenza, gli costa qualche dollaro in meno. Attenzione, perché ci potrebbero essere delle sorprese anche proprio nelle primissime pick. Invece poi, come al solito, rimarrà tutto fermo e il casino avverrà dalla 20, dalla 20 in poi, perché poi va sempre a finire così. Però insomma, dicevi bene tu, ad oggi sembra tutto scritto nelle prime posizioni. Secondo me più ci avviciniamo al draft e più sappiamo come stanno i vari giocatori e le impressioni che hanno fatto ai vari GM eccetera eccetera, e più anche nelle posizioni alte ci potrebbero essere dei bei ribaltoni, perché ribadisco, Washington alla 2, Detroit alla 3, New York Giants alla 4, alla 5 sceglie Miami, che alla 6 i Chargers, con queste squadre qua, dalla 2 alla 6 può succedere un po' di tutto, posso che sono tanto sicuro che Cincinnati scelga Joe Burrow, quanto sono tanto sicuro che Washington non farà passare Chase Young, e quindi almeno sulle prime due posizioni siamo abbastanza bloccati.
Eh sì, però dalla 3 in poi si può muovere veramente tutto quanto, tutto in divenire poi, senza escludere che con i giocatori di talento che comunque ci sono nelle prime posizioni, qualcuno dall'alto decida che quello sia il suo uomo e salga su. Sono d'accordo con te, vedo le prime due inamovibili, salvo offerte irrinunciabili che non ho idea di che cosa possano comportare per salire avanti, però mi pare abbastanza scontato per ora quantomeno che Joe Burrow finisca alla 1 ai Cincinnati Bengals e Chase Young finisca alla 2 ai Washington Redskins. Poi già questa settimana sicuramente cambierà qualcosa, perché con la Combine vedremo dei giocatori salire, così come vedremo dei giocatori scendere, e sarà interessante già settimana prossima riaggiornarsi e vedere se è cambiato effettivamente qualcosa. Ultima domanda che ti faccio e poi dopo ti libero, perché so che hai anche The Cutting Edge stasera con Dario.
Esatto.
C'è un giocatore, diciamo, non tra quelli di, a parte che qualcosa hai già detto prima, che consiglieresti di tenere particolarmente sott'occhio di quelli che non sono tra i top che abbiamo citato stasera?
Guarda, l'ho già citato prima, è un giocatore che a me piace tantissimo ed è Grant Delpit, la safety di LSU. Secondo me è un bel giocatorino, credo che sia uno che possa fare bene e anche subito in NFL. È chiaro che poi deve finire nel contesto giusto, perché, ma questo vale per tutti i giocatori e per tutti gli sport, però ecco, non mi ha stupito trovarlo tra le poche safety sicure di andare al primo giro, e onestamente ti dico, finisse la 31 a San Francisco, quindi fine primo giro, sarebbe il giocatore perfetto per completare la difesa dei 49ers. Vediamo se ci arriva fino alla 31, perché secondo me può andarvi anche un po' prima, però ecco, è un giocatore di cui magari non sentirete parlare tantissimo, perché appunto essendoci tanti giocatori nelle skill position importanti, l'attenzione sarà lì. Poi insomma ci sono soliti discorsi su quarterback a non finire, perché stasera non l'abbiamo citato, ma c'è anche Jack Fromm in questo minestrone. Per me non è da primo giro, però qualcuno ce lo mette. Ecco, però lui, Delpit, secondo me è veramente un bel giocatore, come Isaiah Simmons, anche se sono un po' diversi, ecco, è il tipo di giocatore che ti può veramente rivoluzionare una difesa, più Simmons per le caratteristiche che ha rispetto a Delpit, però ecco, Delpit può venire fuori una bella safety a livello NFL, e secondo me chi lo prende fa un affare. Potrebbe essere Minnesota, potrebbe essere New England, potrebbe essere San Francisco, qualcuno addirittura lo dà alla 16 Atlanta, mi sembra un po' follia, troppo alto, però ecco, giocatore secondo me da attenzionare. Provo a dartene un altro che magari non avevo ancora citato, ma guarda, ma te la butto lì, Trevor Diggs, cornerback di Alabama. A me non dispiace, non è tra quelli sicuri di andare al primo giro, probabilmente ci sono dei cornerback più forti, anzi sicuramente ci sono dei cornerback più forti, però a me lui non è un giocatore che non è mai dispiaciuto, e anche lui ecco, magari non a livello di Simmons o di Delpit, però è un bel talento, magari non da primissimo giro, secondo, terzo giro, però è un giocatore di quelli che a me non dispiace. Qualcuno lo dà alla 18 Miami, anche qua lo dico perché l'ho trovato in vari mock draft, mi sembra un po' esagerato, però potrebbe essere tardo primo giro, inizio secondo giro, comunque un bel cornerback. Poi insomma Alabama in quei ruoli ha sempre prodotto tanto e bene, quindi secondo me è un po' anche una garanzia da quel punto di vista lì. È importante vedere dove arrivano questi giocatori, Nick Saban, poi maestro della secondaria, eccetera eccetera, per lui cornerback e safety sono sempre giocatori a cui mette particolare attenzione, quindi dal mio punto di vista un giocatore che esce dall'Alabama in quel ruolo va tenuto d'occhio.
Assolutamente, pienamente d'accordo con te. I miei due nomi invece sono Tristan Wirfs, che è una offensive guard a Iowa. Alcuni lo danno come projected left tackle, secondo me non è assolutamente un tackle in NFL. Potrebbe entrare però una guardia molto molto forte, perché ha quella giusta cattiveria agonistica che nelle guardie piace. Poi Iowa è comunque un'università che ha sfornato giocatori importanti in quella posizione. Mi viene in mente Marshall Yanda, mi viene in mente Brandon Schreffs. Ci sono c'è un DNA nell'aver creato dei giocatori bravi a dominare delle linee, e questo ragazzone qui secondo me può essere effettivamente l'uomo giusto per la squadra che ha bisogno di potenziare il suo running game, ma all'interno. C'è un ragazzo che deve essere preso come guardia, può finire benissimo all'interno del primo giro, dalla metà in su, però per giocare come guardia. Non ce lo vedo assolutamente come offensive tackle, anche se ad Iowa ha giocato così. L'altro nome che invece ti faccio è un wide receiver, T. Higgins, da Clemson. Perché è un bel giocatore che secondo me magari non potrà essere un wide receiver numero uno di quelli che metti sull'esterno e gli lanci il pallone costantemente, però è un giocatore che si sa muovere su tutto il campo e soprattutto muove benissimo all'interno, slant, post, sa muoversi su tutto il campo, ha un bel route tree già definito. Se finisce all'interno di uno schema offensivo che ne sa esaltare le capacità, dove magari c'è già un altro wide receiver designato numero uno, è un giocatore che può veramente fare disastro, perché poi è anche fisicamente ben costruito per essere un wide receiver. Mi piace il footwork, mi piace la velocità, è veramente veramente un giocatore interessante, di cui con la classe che abbiamo citato prima di wide receiver potrebbe perdere qualche posizione, però magari verso fine primo giro sicuramente potrebbe essere una grande grande pick.
Sì, condivido, bel giocatore, molto forte.
Benissimo, detto questo direi che abbiamo finito per oggi, abbiamo presentato in maniera abbastanza corposa la draft class 2020, ci eravamo ripromessi di dire meno roba, invece abbiamo detto tantissimo già alla prima puntata, meglio così. E settimana prossima ci risentiremo per parlare di Combine, per vedere un po' già come sono cambiate le cose. Poi sappiamo che a marzo inizia la free agency, quindi anche lì ci sarà di nuovo un calderone, e poi inizieremo un po' ad approfondire anche nome per nome quelli che sono i giocatori più interessanti. Quest'anno di carne al fuoco ce n'è tanta, parleremo tanto, avremo tante puntate in cui vi terremo compagnia, quindi non dimenticatevi né di seguire noi, podcast verso il draft su The Cutting Edge Radio, né la strada verso il draft su Adult Magazine. Tutto questo percorso poi si concluderà, come abbiamo detto in apertura, nella Draft Night Live, la notte del draft di Las Vegas. Io ti ringrazio Andrea, ti auguro buon podcast, visto che tra un quarto d'ora ne avrai un altro, e ti do l'appuntamento a settimana prossima.
Io voglio sapere con chi sto parlando, saluta Lorenzino. Devi salutare, non senti. Saluta, di ciao. Non ci riesco, va bene, non ci riesco. Ciao a tutti.
Ciao Andrea. Ciao a tutti, a settimana prossima.
Ciao.